Piazza del Lavoro. Le interviste di Radio Articolo 1.
Le 16.04, mercoledì 13 dicembre 2017, intanto un buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Radio Articolo 1 e a chi ci segue a Roma sui 103 e 300 della modulazione di frequenza dal Altero Frigerio. In regia Marianna Lorusso e Ivana Marrone e graditissima ospite della nostra redazione Carla Nespolo, ben trovata.
Grazie,
ben arrivata.
Buongiorno a voi
da
a tutti.
Poco più di un mese, era all'inizio di novembre, prima donna presidente non partigiana dell'Associazione Nazionale Partigiani, l'ANPI. La prima domanda è di carattere personale. Noi ci siamo sentiti subito dopo la tua nomina, Nespolo,
sì,
però oggi ti vorrei chiedere, allora, oneri e onori di questa carica. È bellissimo fare il presidente, ma è anche una bella responsabilità.
Ah, certamente. E diciamo che prima di tutto, come dici tu, l'onore, cioè il fatto di essere stata scelta, indicata dai miei compagni e amici del Comitato Nazionale e poi approvata anche con un applauso, diciamo, dal Consiglio Nazionale, mi ha naturalmente riempito il cuore di gioia, insomma. Poi, come dici sempre tu, oneri e onori, perché gli onori, l'onore è questo, diciamo, è il riconoscimento morale di una collaborazione condivisa. Tra noi non ci sono, tra noi che siamo i più diretti eredi della storia resistenziale del nostro paese, non ci sono i problemi che ci sono da tante altre parti, gli individualismi, le carriere, niente di tutto questo. C'è stato un passaggio di testimone forte che è stato ricordato, quello tra la stagione dei partigiani e quella dei non partigiani, e questa è una cosa che ci riempie di anche di responsabilità, perché
chiaro,
ci tocca diventare, come dice spesso Marco Revelli, il figlio del grande partigiano Nuto, i testimoni dei testimoni. Questa è la fase storica che riguarda tutti noi, insomma. Poi c'è anche il fatto che sono una donna e quindi il riconoscimento credo che tutti i dirigenti dell'ANPI hanno voluto dare al contributo grande dato dalle donne nella resistenza.
E l'antifascismo è il nodo da cui poi nasce con la liberazione anche la nostra democrazia e la nostra carta costituzionale.
Certamente.
La memoria, ma anche il presente, Nespolo, perché noi viviamo una stagione in cui invece fascismo e razzismo sono pane quotidiano, della cronaca, ma anche del nostro vivere civile.
Io ricordo spesso, a proposito di date, proprio il 27 dicembre, l'anniversario, il 70° anniversario della firma della Costituzione, che poi è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, che la Costituzione italiana non è una carta indifferenziata rispetto a questo tema, perché nasce dalla resistenza, dalla lotta di liberazione. Tanti, anche all'estero, commentatori critici, storici, si chiedono come è stato possibile in 10 mesi scrivere una delle più belle costituzioni, diciamo, d'Europa, da cui anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha preso suggerimenti e spunti. Io dico spesso perché la pratica dell'unità, la pratica di valori condivisi, la pratica e la ricerca di un futuro migliore, le partigiane e i partigiani la fecero durante proprio i 20 mesi della lotta di liberazione, come anche negli anni precedenti della resistenza al fascismo. Quindi la nostra Costituzione, ci tengo a sottolinearlo soprattutto per i giovani, non è afascista, non è indifferente a questo tema, non dice beh il fascismo è passato come l'antifascismo perché è passato del tempo. No, la nostra Costituzione è antifascista, questo va detto chiaro e forte, e questa è stata l'unica cosa, voglio dirlo, che ha salvato l'onore dell'Italia. Perché non dimentichiamo che l'Italia per 4 dei 6 anni della Seconda Guerra Mondiale è stata alleata con i nazisti, è vero, e l'ha salvata e ha consentito a noi di sederci al tavolo dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè delle potenze democratiche.
Como, Ostia, Piazza Fontana, ti voglio chiedere, occorre che in qualche modo la memoria sia calata nel presente. Quanto è importante la presenza dell'ANPI a questi appuntamenti nelle città che ti ho citato, a Como, l'antirazzismo, l'accoglienza dei migranti, a Ostia, la libertà di informazione, no alla violenza, Piazza Fontana, la memoria di uno Stato che non ha fatto fino in fondo il suo dovere.
E appunto, come dicevo prima, noi siamo come ANPI, come Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, impegnati su questo fronte, quello di combattere il fascismo con la conoscenza. Io sono convinta che tanti di quei giovani che hanno qui a Roma dileggiato Anna Frank non hanno mai letto il suo diario, non sanno magari neanche chi era questa ragazzina uccisa in un campo di concentramento dai nazisti, non sanno nulla della loro resistenza, forse nemmeno del ghetto di Roma. E allora bisogna fare di tutto e lavorare costantemente ogni giorno perché questa memoria sia conosciuta, non in modo agiografico, no? Per retorica o per nostalgia o per rito, ma perché ci parla dell'oggi. Se io, che non sono stata partigiana ma ho più di 70 anni, ho potuto vivere in un mondo, in Italia, senza guerre, è perché i partigiani hanno voluto costruire un mondo di pace per l'Italia e per il mondo. E i giovani devono saperlo questo.
E però tu insisti sulla memoria di certi valori. Non è che sono venuti meno, in qualche modo, la diffusione, anche l'attenzione, anche l'identificazione con quei valori di democrazia, di antifascismo, di coesione sociale, anche di sviluppo, di progresso, in qualche modo, voglio dirti, anche i nuovi fascismi sono risposte alla crisi. Quei giovani forse non trovano lavoro, quei giovani forse non trovano casa, i loro genitori forse non hanno neppure la sicurezza del posto di lavoro o della pensione.
Certamente, ci sono vari livelli, diciamo, e io ne propongo alcune, varie risposte possibili a questa memoria che per certi aspetti si sta perdendo. Uno è sicuramente il fatto che quella Costituzione così bella, nata dalla Resistenza, non è stata attuata. Ecco perché non è stata attuata in sue parti fondamentali. Tu dicevi prima l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
Poi c'è l'articolo 3 che ci dice che tutti i cittadini sono uguali tutti davanti alla legge, sì, senza distinzione di sesso, razza, religione, sì, lingua.
Sì, sì, sì. E quindi voglio dire, il primo livello è quello, poi sull'articolo 3 arrivo, è quello dell'applicazione della Costituzione, l'applicazione mancata. E poi c'è anche un altro problema, e questo è un punto. L'altro punto è che non si è data risposta alla crisi nei modi giusti. Io sono sempre colpita da quello che, per esempio, ogni tanto mi viene detto che fa Casa Pound, che porta il sacchetto di pasta o di riso solo agli italiani, eccetera eccetera, o addirittura di una solidarietà che hanno con la Birmania. Cioè, bisogna pensare che cosa hanno fatto quelli a cui i loro riferimenti culturali e storici, i nazisti e i fascisti in quei paesi, e che cosa hanno fatto al popolo italiano. Hanno mandato centinaia di migliaia di giovani a morire in una guerra assurda. Ecco, questo bisogna, di lì bisogna partire. Però contemporaneamente, certo, ci sono le risposte mancate di un'Italia, e io anche dico di un'Europa, che invece di essere l'Europa dei popoli, quell'Europa sognata e progettata da Spinelli, da Colorni, eccetera, Ventotene, è diventata l'Europa dei capitali e dei mercati. Tu mi dicevi dell'articolo 3. Racconto un aneddoto.
Prego.
Io sono andata in Parlamento nel 1976, cioè 30 anni circa, 28 sì. anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Ebbene, abbiamo, dopo non poche battaglie, fatto allora, 30 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la prima legge che stabiliva che a parità di lavoro ci dovesse essere parità di salario, tra altro che senza discriminazioni e così via, di razza, di religione, di lingua. Adesso poi su questo si innestano tutti i razzisti e i razzismi che hanno facile presa quando la gente è povera e quando la gente non vede prospettive. Allora è facile a chi ti vuole sempre turlupinare, sempre comandare, dire che il più povero di te è il tuo nemico. No, il tuo nemico è quello ricco, è il capitale, è chi si oppone a una società più giusta.
Nespolo, presidente dell'ANPI, tu facevi prima riferimento ai temi della cultura, dell'informazione, anche hai fatto più volte riferimento alla necessità di riprendere percorsi culturali, con un appello che è rivolto anche agli storici. Che cosa ci devono dire gli storici? Cosa deve fare l'informazione? Insomma, chi deve fare cosa deve fare?
Beh, naturalmente per quanto riguarda gli storici e in senso generale gli intellettuali, certo, c'è da chiedersi quale risposta sappia e voglia dare oggi la cultura a questo diffondersi di una suggestione fascistica o filofascista o filonazista. E questo è un compito che non deve venir meno, non deve venir meno oggi, come non è venuto meno ai tempi del terrorismo, come è venuto meno in tante altre fasi difficili della nostra storia nazionale. Ora, quest'anno sono gli 80 anni della morte di Gramsci, io non voglio dire, è vero, l'intellettuale organico di cui parlava Gramsci, però che non ci sia un silenzio così assordante, ecco, che la cultura parli, però intendiamoci, c'è un ruolo della scuola, c'è anche un ruolo della famiglia, dei giovani. Io conosco tanti giovani anche nelle università e nelle scuole democratici, alcuni li ho incontrati proprio in questo tempo, diciamo, mio di presidenza, e ho molta ammirazione per loro. Non sopravvaluto nemmeno il voto alle destre in alcune università, negli organismi di autogoverno degli studenti, però un conto è non sopravvalutiamo ma nemmeno sottovalutiamo. E allora ecco che quando ci sono fatti come Como, dove si entra a casa d'altri mentre stanno facendo una pacifica riunione per leggere un messaggio delirante, lì i metodi sono già fascisti, perché è inutile.
Non sono ragazzate.
E guardate, il diffondersi di queste teorie è sempre accompagnato dalla violenza. E questo è quello che è successo per 20 anni nel nostro paese a intere generazioni di giovani. E molti di essi sono andati in montagna, in collina, in pianura, hanno preso le armi proprio per questo, perché volevamo volevano libertà, come dice Calvino. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva, la vita. Ecco, la vita è libertà, non è violenza, è rispetto delle idee degli altri, è rispetto delle storie, delle identità e pietà anche. Io trovo una grande suggestione, ad esempio, nei messaggi di Papa Francesco, perché ecco, se si perde l'identità umana, se si perde la capacità della pietas, come dicevano i latini, beh, allora veramente ci si disumanizza. E noi siamo dall'altra parte. Restiamo umani e nello stesso tempo cerchiamo di fare andare avanti e di difendere la nostra democrazia.
Restiamo umani, restiamo antifascisti. E ai giovani qual è allora il messaggio che volete mandare, anche con un recente accordo che avete fatto con il Ministero dell'Istruzione, con le vostre presenze nelle scuole, con una serie di attività dedicate espressamente ai meno anziani, i giovani studenti, eccetera.
Ma guarda, io non penso che servano i messaggi, perché i messaggi lasciano un po' il tempo che trovo. Penso che serva riuscire a parlare con i giovani. Spesso è difficile, c'è un isolarsi dentro il telefonino, dentro il web, c'è anche il tema della solitudine del web, però dobbiamo riuscirci. Noi come Ampi abbiamo un privilegio, lo abbiamo avuto fino a oggi e ancora lo abbiamo. Penso al nostro presidente Carlos Muraglia, che a 94 anni gira ancora l'Italia a parlare di Costituzione e a parlarne esemplarmente, il nostro presidente emerito. Cioè abbiamo ancora dei testimoni, dei protagonisti, ma e quindi facciamo parlare loro con i giovani. E parliamoci anche noi, che siamo stati giovani negli anni in cui c'è stato il terrorismo e in cui c'è stato l'attacco quotidiano, basta pensare al golpe borghese, eccetera, contro la democrazia. Anche quella è stata una forma di resistenza. Oggi loro devono resistere, ma per avere loro stessi una vita più piena, più ricca e più umana, devono resistere a una società che li vuole numeri e non persone. Ecco, questo è il tema che noi anche come MIUR, grazie alla convenzione fatta col MIUR, come Ampi, vogliamo portare avanti nelle scuole.
Ultime due domande prima di concludere, Nespolo, questa nostra conversazione.
Grazie.
Perché non vi convince? Perché siete contrari? Perché vi opponete al centro studi a Predappio?
Guarda, Predappio è la casa natale di Mussolini. Già oggi,
lasciamo dire a te.
Già oggi è un luogo di pellegrinaggio fascista, no? Basta andare a Predappio.
Basta vedere le foto che pubblicano quelli che vanno a Predappio.
Io ci sono stata e ho mangiato in un piatto, in un ottimo ristorante, l'unico peraltro che c'è, che ha il suo nei piatti, il suo bel logo del fascismo. Cioè, Predappio è già un luogo agiografico, cioè intendo dire è un luogo di pellegrinaggio fascista. Non è il luogo giusto per fare un museo del fascismo, intendiamoci. Io sono favorevole a fare, c'è in tutti i paesi d'Europa, a fare un museo del fascismo. Poi le forme le troviamo, sarà un museo interattivo, sarà questo, sarà quello. Facciamolo a Marzabotto, facciamolo a Milano dove è nata la Resistenza, facciamolo a Roma dove c'è stata la Marcia su Roma, facciamolo a Ravenna sulla linea gotica, la città natale del primo presidente dell'Ampi e grandissimo partigiano come Arrigo Boldrini. Che senso ha farlo a Predappio? Spendendo una quantità enorme di soldi che sarebbero molto più utili per costruire una memoria condivisa e democratica. E io sono facile profeta, purtroppo, nel pensare che a Predappio sarebbe soltanto un pellegrinaggio di nostalgia dei fascisti. Basta, facciamo un'altra cosa. Naturalmente prima criticavo, mi sono permessa, di dire che c'è un'assenza della risposta culturale, però suppreda più c'è, perché gli oppositori sono tanti. Lo stesso Istituto Storico Nazionale non ha approvato il progetto, l'istituto che è il coordinatore degli istituti storici della Resistenza. So che ci sono in questo progetto persone democratiche che credono di far bene, perché dicono così cambiamo l'indirizzo di questo posto, ma non solo, cari amici, non lo cambierete, ma farete contro la vostra stessa opinione esattamente il contrario, incrementerete un luogo di nostalgia. Il fascismo non va rimpianto, il fascismo va combattuto, perché il fascismo, come ha detto Giacomo Matteotti, non è un'opinione, è un crimine.
Con queste parole di Carla Nespolo, presidente dell'ANPI, si conclude l'intervista di Radio Articolo 1 a Roma su 103 e 300 della modulazione di frequenza. Grazie di essere stato il nostro ospite. Ti scocceremo presto, perché abbiamo ancora bisogno dei tuoi consigli e delle tue riflessioni.
Grazie e un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori e a chi ci vede in streaming. Grazie.
E la linea torna alla regia. Grazie a Marianna Lorusso e Ivana Marrone.
Piazza del Lavoro.